Uno, due, tre, noi andiamo per terzine, siamo danteschi, tu rispondi ad ogni terzina. Vai.
Buongiorno. Credo che molti qui fossero interessati all'argomento del nuovo modello, più in particolare, perché credo sia diffusa la convinzione che questo modello di sviluppo non sta in piedi. O meglio, sta in piedi ma con delle grosse controindicazioni. Per fortuna sta in piedi bene, ma per la maggioranza di Catania. E devo dire che quindi attendevo con curiosità cercare di capire che caratterizzazione dovesse dare questo modello di sviluppo. Devo dire che non ho capito un granché, nel senso che le parole che lei ha usato, forse nel libro saranno notate più diffusamente le altre questioni, sono che la crescita deve essere di natura e di qualità diversa, che deve essere orientata ai beni comuni e che deve essere il lavoro che produce la crescita e non la crescita che produce lavoro. Ecco, su tutte queste cose è facile essere d'accordo, ma da lì a capire in concreto come possa essere questo modello di sviluppo mi sembra che la strada sia ancora lunga. Allora, per non dilungarmi troppo, credo che non sia possibile inventarsi un nuovo modello di sviluppo a tavolino. Credo che nessuno l'abbia fatto, e se uno se lo inventa sarebbe un qualcosa di astratto. Però di una cosa sono abbastanza convinto, e cioè che il nuovo modello di sviluppo deve rinunciare innanzitutto al concetto della crescita, e io in questo concetto nella sua esposizione non l'ho sentito. Mi sembra che questo sia un problema cruciale, perché se non si rinuncia al modello, al fatto che lo sviluppo sia basato su una crescita quantitativa, poi ci può essere tutta la redistribuzione, il welfare state, la regolamentazione della finanza, tutte cose necessarie e indispensabili, però non si mette in discussione il fatto che il modello, se deve basarsi sulla crescita quantitativa, uno, comporterà inevitabilmente lo sfruttamento da parte dei popoli più forti nei confronti dei più deboli, come minimo, all'interno poi anche degli stati forti lo sfruttamento dei più forti sui più deboli, e anche se si ovviasse in parte a questo, comporterebbe comunque il dissesto ecologico e l'inquinamento sostanziale del mondo. Quindi questo mi pare un aspetto cruciale che non ho rilevato, non so se per mancanza di tempo, perché lei non lo può dire. Se vi posso permettere una piccola battuta a proposito dell'osservazione che faceva Giovanni all'inizio sul confronto tra la qualità dei governi di una volta rispetto a quelli di adesso, sì, è facile, insomma, no? Lodare i bei tempi antichi, però credo che sia indubitabile il fatto che la miglior squadra di governo, se non c'è poi un supporto politico, parlamentare e partitico efficiente, non va da nessuna parte, insomma, perché Prodi aveva tanta bella gente, aveva tante belle idee, tante capacità personali, ma alla fine che cosa è riuscito a concludere? Di essere cacciato per due volte prima di aver potuto combinare qualche cosa di significativo.
Era secondo lì.
Io
sì, dai, poi ce n'è un terzo là.
Ho saltato.
Vai.
Volevo ringraziare la relatrice, perché mi trovo molto consonante con tutte le problematiche che dice. Mi chiamo Danilo. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse anche un'applicazione pratica di questo contrasto, questa lotta al neoliberismo, che non ho sentito. Io mi riferisco in particolare all'accordo TTIP, o in italiano TTIP, che in questo periodo si sta negoziando fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, e che pur essendo un accordo, un trattato di tipo economico, avrà molto probabilmente impatti gravi sulla vita dei cittadini e della società, impatti sulla salute, sull'alimentazione, la privatizzazione dei servizi pubblici, finanziarizzazione ancora più spinta, addirittura sulle leggi del welfare del lavoro e sulla democrazia stessa, insomma. Quindi, per questo, volevo chiedere che io in particolare faccio parte di un piccolo comitato che appartiene alla campagna Stop TTIP Italia, perché di questo trattato di cui si sta discutendo da 2 anni le istituzioni, specialmente quelle italiane, sono latenti a quanto ho sentito. Nessuno ne sa quasi nulla, eppure è un trattato che sarà praticamente onnicomprensivo sulle nostre vite. Volevo chiedere che cosa ne pensava la relatrice. Se qualcuno fosse interessato, ho un volantino del Comitato Milanese che illustra brevissimamente questo trattato.
Cantane.
Ciao. Se ho ben capito, poi correggendo certe cose sono un po' difficili per me. Se ho ben capito, si parlava prima di fatto che molti modelli economici, molti algoritmi che vengono pensati per la finanza sono legati a questa idea dell'uomo economico che pensa solo a sé, per proprio interessi, i profittini immediati, e quindi su questo sono meno pessimista di quello che circolava forse tra Sandro e la signora Marco, sono un po' più ottimista. Perché? Perché noi saremo inevitabilmente contagiati da una cosa positiva. La cosa positiva è la cultura profonda dei confuciani cinesi. C'è una conferenza, se qualcuno vuol sentire, la può trovare in internet sul sito dell'ISPI, l'Istituto di Studi Economici Internazionali, che c'è qui, a 2 passi da noi. L'hanno fatto alcuni professori lì all'ISPI, 27 di noi, per cui si trova. E loro dicono, guardate che lo stesso imperatore cinese, Xi Jinping, il capo del Partito Comunista del Comitato Centrale, il capo della Repubblica, il capo della Commissione Militare, l'imperatore di oggi, lo stesso Xi Jinping sta rivalutando duramente la cultura confuciana, che è una cultura dove ci sono i famosi rapporti, eccetera, ma dove non l'individuo, ma l'individuo è inserito nella, chiamano la comunità, nel clan, allora bisogna chiamarlo clan, è importante. Quello che va guardato è il clan, neanche il libro scritto del clan, ma il clan. Io sono ottimista perché noi saremo contaminati positivamente da questo, diciamo, modo di vedere le cose, modo di pensare la vita, che pensa molto alla comunità. Ecco, per intenderci, quelli sono anche delle cose un po' comiche che sentendo, per intendere una cosa un po' comica, dice molti industriali europei chiamano noi specialisti della cultura antica cinese per chiederci ma come faccio a comportarmi con questi cinesi, i miei collaboratori che sono là in Cina, che lavorano da mattina a sera, pensano soltanto ai propri soldi, ai propri guadagni, alla carriera, però improvvisamente mi si staccano dal lavoro, non li vedo più, li cerco e li trovo là in un angolo che chiacchierano al telefono. Con chi? Con i genitori che sono lontani alcune migliaia, decine di migliaia di chilometri. E perché lo fanno? Non perché loro dicono che sia importante, ma perché l'imperatore di adesso, cioè Xi Jinping, ha detto voi dovete riprendere in mano i rapporti con i genitori, con gli anziani che sono là isolati, non più la comunità, il clan che li è, e loro lo fanno. Quindi per intenderci, è ben vero che lo strato superficiale diciamo di centinaia di milioni, 200-300 milioni di persone vicino alla costa hanno assunto certi modi di comportarsi, sono sostanzialmente l'individualismo americano, però è vero che la cultura profonda dell'altro miliardo, 100 milioni incide, come quelli emigreranno, noi saremo positivamente contaminati. L'altra questione è che noi non siamo negli Stati Uniti, non siamo in una società non solo neoliberista ma individualista, noi siamo qui a due passi dalla Germania, veniamo da una cultura che è stata pesantemente influenzata, diciamo, dal cristianesimo, per cui da noi qui si parla, per fortuna, meno di salvi radicali, meno di individualismo, si parla più di persone. Quindi individuo, sostanza, razionalismo inserita in una comunità. Quindi io sarei meno pessimista, poi tutto il lavoro fa, nessuno, niente viene caro. Però, ecco, nel contempo, chiaramente, la mia simpatia di sempre per l'orto liberismo dei tedeschi che è fuori. Certo, i tedeschi non sono tutti uguali. C'è la CSU della Baviera, ma c'è anche un tedesco assolutamente orgo liberista che è Gabriel, che è il vice cancelliere, che è socialdemocratico, che insieme al ministro delle finanze Macron, socialista, 6 mesi fa disse dobbiamo fare un super commissario europeo per l'economia, quindi rinunciare ad alcuni livelli di sovranità nazionale per trasferirli all'Europa. Questo è un fatto importante. Quindi la mia pochina simpatia per l'ordoliberismo pensa a queste persone. E detto questo, però, la cosa importante, no, c'è una cosa meno importante, ma che vorrei accennare, così perché la diceva Sandro Antoniazzi prima, è vero che il sindacato è totalmente fuori, dalla questione di come distribuire i redditi prodotti dalla finanza. Però stiamoci attenti, cioè esistono, per fortuna purtroppo non è chiaro, ma esistono alcuni fondi che sono formalmente gestiti da persone legate al sindacato, che sono i fondi dove vanno a finire le liquidazioni, no?
Certo.
E al momento questi fondi che sono formalmente gestiti dai sindacati, di fatto non lo sono gestiti, se non dalla burocrazia sindacale. Le persone che vengono messe a fare un po' da, non dico gestori, ma da supervisori, sono persone come me che venivano da militanti sindacali, siamo diventati vecchi, ma abbiamo una formazione totalmente inadeguata alla questione. Una formazione totalmente adeguata alla questione, lì c'è molto lavoro da fare nel sindacato. Anche perché, poi Sandro lo sa, essendo stato nel consiglio di amministrazione di Etica, SGR, che è un fondo che cerca di, diciamo, far investire il risparmiatore in aziende che abbiano certi comportamenti e non certi altri, bene, lì c'è una speranza, c'è un lavoro da fare, ma c'è anche la capacità di indirizzare e di essere un po' più ottimista. Grazie.